Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogavano: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Egli rispose loro: bene ha approfittato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara il padre o la madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. Parola del Signore. Per comprendere questa pericope dobbiamo tenere presente quello che ormai dai primi di gennaio vi dico, cioè da quando abbiamo iniziato a leggere il Vangelo di Marco. Dovete sempre tenere presente la domanda: chi è quest'uomo? Domanda alla quale si risponderà soltanto alla fine del Vangelo, risponderà il centurione, e nel frattempo questa domanda attraversa tutte le persone che lo incontrano. Già abbiamo visto, ricorderete, che insegnamento è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità, non come gli scribi. Quindi è come uno scriba da certi punti di vista, ma è una dottrina nuova. Quindi la risposta: è uno scriba, un rabbi come tanti, non basta. E questi segni della sua potenza, a dire il vero, sono segni comuni nell'Antico Testamento. Anche i profeti moltiplicavano i pani e risuscitavano i morti, almeno così è scritto. E quindi Gesù fa come i profeti, ma allora è un profeta, quindi è più di uno scriba? Allora la risposta è un profeta, basta? Come vedremo, il senso di questa pericope è che nemmeno la risposta è un profeta, basta. Proviamo a vederla più da vicino. Si riunirono attorno a Gesù i farisei, alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Gerusalemme non è mica un posto qualsiasi, è il Tempio. Sarebbe, come dire, venuti dal Vaticano. Vediamo quello che dici. Io mi ricordo, non c'è niente di male, neanche mi scandalizzo, ma c'è stato un periodo, quando stavo a Gesù, che in tutte le messe era sempre presente un sacerdote, sempre, sempre. Cosa faceva secondo voi? Vedeva quello che dicevamo. Non c'è da stupirsi, va benissimo. Però questo per dire che non c'è niente di strano a questo mondo. Questi vengono da Gerusalemme perché la gente lo chiama rabbi, e d'altra parte come volete che lo chiamasse? Seconda persona della Santissima Trinità? No. Allora, un rabbi, però un rabbi diverso dagli altri rabbi. Ma allora quello che dice è giusto o è sbagliato? Perché in fondo siamo noi i custodi della Torah. Dobbiamo vedere se chi la interpreta, la interpreta bene o la interpreta male. È un eretico? Ma sentite anche voi questo fischio. È un eretico? Chi è? E lo spunto per la riflessione è che vedono che i suoi discepoli, e certamente i suoi discepoli non fanno una cosa che lui non approverebbe, o per meglio dire alcuni suoi discepoli, il che significa che alcuni no, ma altri sì, non osservano quelle prescrizioni di cui è ricca la legge mosaica. Sono prescrizioni rituali, igieniche, ma che hanno anche un significato religioso. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione? E la domanda sottintesa è: tu glielo permetti? Gesù dà una risposta che non è nuova, non è nemmeno originale, tra virgolette. Cita il profeta Isaia. Quante volte nell'Antico Testamento i profeti sono intervenuti invocando una purità non esteriore ma interiore. Quindi la citazione di Isaia non è strana. Gesù dice né più né meno quello che trova nell'Antico Testamento. Non facciamo della fede una commedia. Ipocriti, come sapete, significa commedianti. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Non è una cosa particolarmente originale. In un certo senso Gesù si mette anche al sicuro citando Isaia, perché è come dire: lo sapete anche voi quello che dicono i profeti. Capite che il problema qui è il rapporto tra la tradizione e la fede. Intendiamoci, noi siamo cattolici, non siamo mica protestanti. Le fonti della rivelazione per noi sono la scrittura e la tradizione. Tutte e due. Perché la tradizione è per la scrittura quello che è la consuetudine per la legge civile. Optima legum interpres, è l'ottima, cioè la migliore interprete della legge. Ed è così. Naturalmente bisogna sapere che la tradizione non è la tradizione degli ultimi due secoli, è la tradizione della Chiesa indivisa, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus traditum est. Quello che è stato osservato, creditum est, questo, come sapete, è il cosiddetto canone di Leren. San Vincenzo di Leren, siamo in età subapostolica, aveva già da allora fissato questa norma della fede. Cosa deve essere osservato in mezzo alle chiese che ormai erano diffuse in tutto il mondo, che avevano delle tradizioni, cioè delle usanze così diverse, anche su questioni piuttosto importanti, tipo la data della Pasqua e cose simili. E lui diceva: quod ab omnibus, quod semper, quod ubique, creditum est. È vincolante per la fede ciò che sempre, dovunque e da tutti è stato ritenuto materia di fede. Voi sapete che anche quando il Papa proclama un dogma, di fatto ne abbiamo solo due, l'Immacolata e l'Assunta, non è che l'ha inventata come verità di fede, ha dichiarato quello che sempre, dovunque e da tutti era creduto. Allora vedete che qui il Signore si pone non semplicemente nella continuità con i profeti, con il profetismo che diceva appunto: è necessario che il culto sia interiore e non solo esteriore, ma qui comincia a porsi al di sopra della tradizione degli uomini, facendo un caso concreto che a noi non riguarda, il Corban. Il Corban è un'offerta rituale, quando hai, sarebbe come per noi dire, se hai fatto voto di dare a Dio, a fare un'offerta in chiesa, quell'offerta la sottrai anche al sostentamento dei tuoi genitori. Conclusione di questo discorso. Gesù ci si presenta come il Signore della legge e il Signore della tradizione. Gesù ci si presenta come l'unico che ha amato il Signore suo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Contro queste cose non c'è né legge né tradizione. In fondo molte cose che noi facciamo sono delle tradizioni pie, giuste e sante, e io personalmente consiglio di osservarle, perché la tradizione ci dice una cosa bellissima: noi non siamo i primi a essere cristiani, e ci è estremamente utile sapere come quelli prima di noi hanno vissuto per poterli in qualche modo imitare. Faccio qualche esempio: il breviario è una tradizione, è una roba monastica, ma ormai molti lo dicono, è una bellissima tradizione. Eppure non è perché dico il breviario che sono sicuro di pregare, perché dipende da come lo dici. Dire il rosario è una cosa bellissima, lo consiglio immensamente, ma non è perché dici il rosario che sei sicuro di amare Maria, perché Maria si imita, l'amore, la misura dell'amore per Maria è nell'essere come lei. E allora il Signore qui ci si presenta come l'autore in noi della stessa giustizia. È Lui che vive in noi con il suo amore per il Padre e con la sua obbedienza. E questo fa superare, non abolire, la legge o la tradizione. Il punto che, come voi sapete, sarà svolto soprattutto da Paolo nelle sue lettere, è che Gesù dice: io non sono venuto ad abolire la legge. L'abolizione della legge è l'anarchia. È quello che è successo nella Santa Chiesa durante l'ubriacatura sessantottina, che dura ancora. Quello che abbiamo fatto lo lasciamo perdere per principio, comportandoci come se noi fossimo i primi cristiani di questo mondo, con i bei risultati che abbiamo sotto gli occhi. Gesù non è venuto ad abolire la legge, è venuto a superarla, cioè a donarci la possibilità di fare molto di più di quello che la legge chiede. Perché la legge chiede una piccola cosa, il Signore ci chiede noi stessi. In un certo senso, se dovessi riassumere questo con un piccolo episodio che a me è successo quando ero novizio, voi sapete che il sottoscritto fa parte di una ventina, come minimo, di confraternite, di pie unioni e di tutte queste cose qui bellissime che fanno parte della nostra tradizione, alcune medievali, tipo la confraternita del Carmelo, e altre più moderne, ma va bene tutto. Tutto fa bene. Mi ricordo che quando ero appena novizio sono andato dal padre maestro. Sapete che quando si entra in un ordine non si può, come dire, nemmeno pregare secondo forme che non fanno parte della spiritualità dell'ordine. Allora mi ricordo che avevo chiesto al padre maestro il permesso di recitare il rosario intero, perché tra le tante confraternite faccio parte anche di quella del rosario, quindi bisognava dire il rosario intero. E dico: ma volevo domandarle il permesso una volta al mese di dire il rosario intero per un'ora. E lui mi ha risposto, non me l'ha mica vietato, ma crebbe altro, ma lui mi ha risposto una frase che ancora mi ricordo. Parlava così: qui non offriamo a Dio un'ora solo della nostra vita, qui impariamo a offrire tutta la nostra vita, che è il senso della legge e della tradizione. E allora, ricordando con affetto questo discorsetto che mi fece il padre maestro, penso di aver in qualche modo commentato il Vangelo di oggi.